quello che mi piacerebbe parlare con voi è una visione che ha uno dei grandi maestri su alcuni aspetti della Parashah di questa settimana, che oltre a definirla fiducia, io la definirei proprio ghiluci, una scoperta, per me è stata una grande scoperta, che fa un maestro contemporaneo, collega dei maestri, delle decine di maestri che ci ha citato Shali, si chiama Rabbeinu Nissim, viveva nella Spagna del Medioevo, era vivente quando ci fu la grande peste nera, e Rabbeinu Nissim è uno dei presentati, questi grandi maestri sono tipo Malachim, che è uno dei presentati, ammiragli della Torah. Rabbeinu Nissim, tra le varie cose che ha scritto, ci ha lasciato anche uno splendido libro che sono le sue drashot, ok? E parte molto semplicemente su vari aspetti della Parashah. Quello che noi guardiamo è uno degli aspetti che della Parashah tutti quanti si chiedono e difficilmente si riesce poi a trovare una risposta un po' convincente, diciamo così. Quale? La storia di Jacob e Esav nella parte finale, cioè quando Yaakov, consigliato dalla madre, frega le Berachot. E ci sono, anche Rashi un po' ci abbandona nel trovare una spiegazione a come mai è avvenuta una cosa del genere, cioè come mai la Berachot deve essere presa in questo modo, ma vale, non vale. Per quanto riguarda la compra della Becorah, c'è un acquisto, formalmente, c'è un contratto, ma quello là del mascherarsi da Esav lascia veramente stupiti. E le risposte non è che sono proprio chiare, quando Rashi cerca di dare una risposta si vede che c'è il problema, sì, ma Jacob quando è entrato ha detto io sono, virgola, Esav, molto difficili da gestire. E queste sono domande molto elementari, cioè ma che è successo con questa fregatura della Berachah, in questo modo? Lui la prende molto da lontano, parleremo delle parole della Benissimo, lui la prende molto da lontano e la prima cosa che ci tiene a fare è citare uno dei suoi maestri, il Ramban, che ha scritto un commento molto importante alla Torah, che ve lo cito, dice un klal molto importante. Subito le prime due parashot, Bereshit Noach, arriva Lech Lecha, quella che attacca un po' più di intimità con noi. Ok? E quasi ai primi psukim ci dice così: Omer lecha klal, tavin oto bekola parashot abbaot benyan Avram Yitzchak veYaakov, vehu inyan gadol. Questi mesti parlavano col misurino, quindi già ci dice: Ischiru la botenu bederek che sarà veAmru kol mashira lavot siman labbanim. Belachen yariku aktuvim besipura masaot veHafirot. הבערות ושאר המקרים, ויחשוב החושב בהם כאילו הם דברים מיותרים, אין בהם תועלת. Cioè, c'è un clan de clan che i maestri già ci hanno dato, non l'ho inventato io, dice lui, ed è Masea Vot Siman Labanim, che tutti questi massim che ci raccontano, che da lontano potrebbe avere un significato un po' periferico, Kulam Baim Lelamed Ala Atid, sono azioni che hanno a che fare con il popolo di Israele, ma anticipate dai padri del popolo di Israele. Ok. E adesso dice un'altra cosa, questo è il tal a cui fa riferimento. Vedà chi col Gezerà in Shamain, cascette zemmi koach Gezerà il po' al dimion. Qui sembra parlare difficile, parla difficile, ma intende dire qualsiasi annuncio che Akadosh può fare, che dal livello di annuncio diventa praticato anche sotto forma di simbolica, ossia ha una sua realizzazione simbolica, quella è una promessa Gezerà. Ne vuoi che è garantita, cioè se ci sta un annuncio di Akobuhu che dice avranno di fare una certa cosa, pensiamo un po' al Brit Ben Abetarim per esempio, che poi che ha una sua anche fisicità, ogni cosa che viene annunciata che poi Avram o uno degli altri compie, quella il compiere è una garanzia che ciò avverrà, sia in cose buone sia in cose più buone, ok? E lui poi adesso non cerchiamo di leccazzare di più. Porta esempi che ricompaiono anche nei Nevi'im. Ci sono Nevi'im a cui è stato chiesto di scrivere una Megillah, mangia della sposa di con quella, il tutto per realizzare una specie di lazzetti di Jehovah in piccolo della Nevuah per garantirne il assoluto avvenimento in futuro. Questo è il clan che cita il Ran all'inizio ed è un clan molto interessante. Un clan molto interessante perché noi entriamo adesso in argomenti un po' difficili, richiedono un po' di concentrazione, un po' difficili perché Nevoa, sono cose un po' complicate, guardando le Nevuchim, però veramente in questa trascia il Ran Rabbeinu Nissim ci dà alcune piccole chicche che sono fondamentali. Con questa osservazione che lui fa, citata dal maestro, in pratica viene fuori che le Nevuot a cui i Nevi'im ricevono, che Rabbeinu Nissim dà, non sono esclusivamente un ricevere e basta, che poi può essere detto ad altri, ordinato di essere detto ad altri o non essere ordinato. No, sono più, io lo chiamo, lui non usa questa parola, usa un'altra parola, io lo chiamerei è un invito, cioè io offro questo, se si fa qualche cosa è garantito, ma io offro, è un'offerta. Il Ran in tutta questa lunga trascia usa la parola Yehud, Yehud viene dalla parola Moed, tipo appuntamento, annunciare che in futuro avverrà, nel tuo linguaggio è io do questo, offro questo appuntamento in futuro, la costruzione di Melachi, il regno di David annunciato, entrate in Israele, non entrate, sono appuntamenti che come tali quindi devono essere garantiti da qualcun altro, ossia le Nevuot, così come il Ran le capisce, hanno molta più possibilità di essere gestite, di essere garantite, se questo non avviene non c'è la garanzia, sono quindi non intese come l'annuncio definitivo, questo poi porta a vari problemi, quei problemi che come fa qualcuno a sapere, però noi rimaniamo liberi di scegliere, quei problemi che non sono mai stati risolti, mentre invece vedendoli in questa ottica, molti episodi della Torah diventano anche, non dico più chiari, ma secondo alcuni Midrashim, per esempio Moshe Rabbeinu già dalla creazione sur sapeva che i conti sono fatti, in Israele lui non ci entra, ok? E allora perché però poi lo vediamo che insiste, prega, ci sono parasciotti interi che vai canale, se le Nevuot sono in realtà solo un invito, solo un annuncio di ma voi vi dovete o tu ti dovrai comportare con alcune caratteristiche, tu dovrai mantenere, facciamo finta, il livello che c'hai adesso, che io te lo dico, deve essere mantenuto, allora c'è spazio anche per gestirle diversamente, per pilotarle, ok? È un po' come dicevi prima tu, una distinzione molto forte tra, come dice la Torah, l'andare di Noach dietro a Kadosh Baruch Hu e l'invito che fa a Kadosh Baruch Hu a Avram, vai davanti a me, cioè tu influenzi la cosa. Un altro grande maestro, il Netziv di Volozhin, lo Shiva di Volozhin, dice una spiegazione fantastica su il Pirush, quando Moshe dice, per sintetizzare quello che abbiamo detto, quando Moshe dice, senti, ma che nome lì, che dite, se mi chiedono il tuo nome che devo dire? E Yehashereye, sappiamo la lettura di Rashi, per il momento oggi non la leggiamo, e Yehashereye dice il Netziv, Aniye, ma shatemti you, questo è il raddoppio di Eye Asherie, ok? Aniye, ma shatemti you, e lui c'ha tutta la lettura di quello che poi è il nostro Seder, vista in questa ottica, cioè il piano 1 di Akadosh Baruch Hu era in un certo modo, addirittura che non prevedeva le 10 Makkot, prevedeva subito la Makkot de Chorot, subito veloce finire la questione. Non è andata così, non perché voi non siete stati complementari. E già quando Moshe chiede a nome di Am Yisrael come ti devo presentare, subito devi dire io sarò in base a come voi, ok? Questo in generale è un grande yesod della Yadut, qui il Ran ce lo fornisce anche come modello di riferimento per la Nevuah. Cosa succede? Che il Ran dice molto bello, molto giusto, però rimane un retrogusto, per esempio, per tutte quelle Nevuot che questo sintetizzarlo da parte degli Avot, questo simbolico, che ne so, costruire un Misbeh di Avram, là dove ci sarà il Bet HaMikdash, quindi ci sarà, o Avram va bene in Mitzrayim, ma ritorna con Rechush Gadol, quindi anche noi, non è sempre avvenuto, ci sono tante Nevuot, sia in Bereshit che fuori da Bereshit, in cui queste cose non sono avvenute. Come facciamo con ci mette in cattiva luce in pratica le varie Nevuot o Aftachot che non hanno avuto questo rinforzo del masse di uno degli Avot o di uno degli altri che succedono dopo. Siamo ancora lontani da come arriveremo qui alla storia di Jacob che si maschera. L'altra osservazione che lui fa, cerco di dirlo il più breve possibile, sono Ignanim Modo Rezzinim. Lui fa un riferimento a una delle 613 mitzvot, diciamo un po' in disuso, che è quella di ascoltare operativamente quello che dice una vita, e l'abdish meun, ossia la mia chinna di Bekir Becha, eccetera, eccetera. Ci sono caratteristiche anche per una vita successiva a Mosè, come ci sono stati, che prevedono la individuazione di tale della persona come Navi, e poi se passa l'esamino bisogna fare quello che dice o non fare quello che dice di non fare, e sono decine e centinaia di casi, Shmuel, tutti i Navi. Qual è quello che prevede l'Alaha essere il modo per riconoscere che è un Navi? Il Ran cita le varie Gemarot che sostengono questo, quindi quello che diventa poi Alaha definita, in cui l'annuncio di cose negative che l'eventuale Navif dovesse fare non avviene, non lo mettono già non è bocciato. Non per questo è bocciato, perché Akbutov, come Ninive, ha detto che distruggerà, però è top, quindi se non è successo possiamo dare, invece che la colpa al Navif bugiardo, che dire Akbutov, belle ciuvatam.
Ci ha ripensato.
Ciò però non vale per le cose buone. Se il Navi annuncia e pioverà in mezzo all'estate e non succede, quello, se non succede, caputo, cioè va col din di Navi Sheker, eccetera, 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 e quindi non è Navi. L'esame che quindi viene fatto, se cita la Gemara Iran, è un esame non sulle nevuot positive, sulle nevuot negative, non sulle nevuot negative, scusa, ma sulle nevuot positive. Adesso, questo impianto qui e comincia a entrare il suo fiducia, la sua prospettiva molto innovativa. Lui dice che questo sistema qua a priori non ha una spiegazione. Vabbè, Akabuhu è buono e quindi è cattivo, ma a priori, sono le parole di Akabuhu, ha annunciato che succederà questo, a priori non ci dovrebbe essere una grossa differenza. Cioè, tra le due cose che annuncia, una viene, però non è, si chiude un occhio, l'altro, quello è l'esame. E sostiene praticamente che questa cosa è un cavillo tecnico, una specie di protocollo di controllo Navi. Non ci abbiamo alternativa per garantirti che quel, tranne Mosè, che l'abbiamo visto che parla con Tutu, che questa prova quindi non la deve tornare a fare, ma ogni volta che il Navi è chiamato a parlare ad altri, questi altri come fanno a sapere che lui è il Navi? È previsto un controllo. Questo controllo non può avvenire che con, vediamo se quello che dici succede. Ok, vediamo se quello che ci dice. Allora, secondo il Ran, la scelta è puramente tecnica. Scegliamo le nevuot tovot, perché ci fa comodo, quelle che prometti che sono buone, ce le vogliamo, raccolto 10, quelle le vogliamo, e non quelle brutte, perché di nuovo comunque è buono. Ma è una cosa tecnica, è funzionale a individuare il soggetto come Navi. Ah, se è così. Ogni qualvolta che noi siamo presenti a Nevuot o Nevim che non hanno nessun zivui di annunciare, di dire nei confronti di Am Israel, forse si ritorna al modello base, cioè no, e Yesheria, cioè io dico delle cose, io invito, invita, darò la terra di Israel, la discendenza, però è un invito, visto che non c'è più l'obbligo di controllare, perché Avram riceve molte nevuot che non è che deve andare a dirle in giro al mondo, e così quasi tutti gli avot non hanno un obbligo di andare a dire tutto quello che noi leggiamo in queste parashot di Sefer Bereshit. Non c'è scritto che devi andare a dire quasi mai, tutti gli incontri o persone o non persone, mai. Yosef non dice niente, Yosef è un'altra questione forse più problematica. Comunque, ogni qualvolta che manca la necessità che qualcuno verifichi il Navi, non è più necessaria questa distinzione, cade la distinzione e si ritorna che entrambe le cose possono essere gestite in base a come ci si comporta, e laddove ci sta un agire del Navi personale che lo certifica con un massè, tipo andrete in Egitto, Avram va in Egitto e esegue la nevoa in piccolo, fa uscire Am Israel in piccolo per garantire, quello è un alzamento di nevoa, porta la nevoa a certa. Però tutte e due, sia quelle buone, sia quelle meno buone, non è detto che avvengano. Questo è quello che dice il Ran, citando appunto il suo maestro e la Gemara. E adesso noi siamo presenti quindi a tutta una serie di nevoa Io per ogni volta a questo punto dico, ogni qualvolta che c'è scritto che vai da Ber Hashem El Avraham, nelle varie forme, vai Era Hashem El Avraham, anche Sherivka Alach Lidroshet Hashem, ok? Anche Sherivka che fa Lidroshet Hashem, adesso non è importante stabilire se è Hashem che glielo dice come Navi o se lei lo riceve direttamente come Navi, non ci fa tanta differenza, di fatto quello che lei riceve da Hashem e gli dicono, guarda, Rav Zavozia stanno a litigare perché Rav Yavozia si verrà invertito, non, il primogenito non eserciterà la sua primogenitura, perché lui Yavod e Tazair, e lì è in sintesi tutta la Berakha di Yaakov. Questa Berakha, lei la riceve, come le altre ne vuote, chi l'ha detto che è andata a dire a Yitzhak? Così come Yitzhak, non è detto che tutte le cose che diceva gliele va di Avraham, non perché marito e moglie, ma anche quello che Avraham riceveva, anche quello che Sarà dice, non è detto che una nevoa viene spiattellata così, anzi, il contrario. Io lo parlo a te, non è detto che verrà anche nella tua intimità, nella sfera delle persone, più intimi sei chiamato a dirlo, anzi, scatta pure una proibizione. Portandola così, adesso cerco di concludere, c'è cioè il colpo di scena. Il colpo di scena che Avraham si permette di dire. E noi ci ricordiamo la domanda era, ma prendere le berachot in quel modo, anche di problematico, perché sia se te le giri che queste berachot che Yitzhak darà sono berachot che sono nevuo, cioè annunciano un futuro che, anzi capisci, ma perché Rivka non vorrebbe sentire che succede, sia per il figlio 1 sia per il figlio 2, se vanno intese come Yitzhak a Tzadik parla, per dire futuro, perché dovrebbe fare tutto questo escamotage? Se invece le berachot di Yitzhak vanno intese come appunto berachot, cioè il koach del tzaddik mitpalel dice yeir ratzon che sarà così, allora non si capisce perché, cosa pensa di Yitzhak, che facendo il giochetto della maschera la berachà che dunque un momento sta pensando di dare a veramente la domanda, no, la domanda primordiale da prima elementare. Allora, con le cose che ha messo sul tavolo il Ram, lui dice che praticamente fa spostare la posizione di Yitzhak a direi minoritaria, e dice che la vera Berakha di Yaakov l'ha ricevuta dalla madre, da Rivka, e lei l'ha ricevuta da Hashem, e Rav Yavod Zair l'ha già scritto tutto. Quella è già la nevoa barretta, Berakha barretta invito a Rabbi Avotze, Yaakov e Yaakov, cioè questa è la vera Berakha di Yaakov. Quello che succede con la mettiti le pelli, eccetera, eccetera, è quello che ci dava il Ramban all'inizio, cioè è un sublimare, un fare simbolico quello che già sai, però, e a questo livello il trucchetto ci può stare, perché alla fine è soltanto una specie di timbro in ceralacca, la nevoa ci sta, la berakà ci sta, vabbia pozzere, questa te l'ha data tua madre, adesso vai da papi e fatti mettere il timbro, ma soltanto per far sì che questa berakà non venga persa per un tuo comportamento di un certo tipo, un tuo comportamento in un altro modo. Quindi la posizione di Yitzhak è, se volete usare la parola, declassata a metti timbro, presta nome, cioè lui dà una berakà che serve solo a sancire quella di prima, quella che ha già ricevuto Rivka. Questo è quello che chiamavo il colpo di scena e il di lui più che il chidush. E mi viene in mente, vi propongo, non è una chiamata, ma una cosa che mi gira nella testa già da tanti anni. Intanto la parasha che dice che Rivka vetrose sua banea bekirba, Bekirba potrà pure non starci scritto nella Torah, Bekirba tu a Banea sappiamo che è incinta, hai detto su nei sogni, Bekirba è dove se no, quindi potrà tranquillamente non esserci scritta la parola Bekirba. Dove ricompare quest'altra parola? Dalla suocera. Quando Sarà riceve la nevoa che Yitzhak arriva, c'è scritto che lei Yitzhakah Bekirba, ok? Bekirba. Lì a volte bisogna intanto avere il coraggio di abbandonare Rashi. Rashi dice quello che dice, però Bekirba sono le otiot di Rivka, la stessa parola, sia Rivka alla nuora dopo, ma soprattutto già Sarà in menu, dice Yitzhak Bekirba, Berivka, e io mi immagino Sarà in menu che ride, Sarà in menu sappiamo che è quella che ha mandato fuori Ishmael, è come se gli arriva il figlio, se la sapete gestire direttamente mi interessa, perché con quello che diceva forse ride perché la sua callà farà molto simile, molto simile, diventa, secondo le parole di Abramo, la Mevarechet, lei è la Mevarechet di Yaakov, porta al marito a fare il timbra tutto e Shalom all'Israele. E questo è un grandissimo fiducia di Ran. Interessante che chissà se c'è anche un nesso dal fatto che Yitzhak, le parashot di questa settimana, pensiamoci insieme, e se noi guardiamo nel Chumash, Yitzhak non riceve la berachà dal padre, mentre Yaakov in un modo in un altro, Esav in un modo in un altro riceve la berachà. Yaakov stesso andrà a benedire uno per uno tutti quanti. Yitzhak, non c'è nessuna parasha in cui Avram lo chiama, gli fa lo shidduch, ma non c'è nessuna parasha in cui Avram morente lo chiama e gli dice guarda, tu sei l'emshef, lo nomina padre numero due, non c'è. È a Kadosh Baruch Hu che mi farecho tobe birkat aviv. Ed è curioso, cioè strano, viene fuori che Avram, che Yitzhak è... non è stato benedetto dal padre, ma chi lo Kadosh Baruch Hu, però anche in uscita non darà la berachà. È come se colui che dà la berachà è quello che deve averla pure lui ricevuta da uno che l'ha ricevuta. No? Cioè, è strano questo aspetto di Yitzhak che, secondo il Ran, non riceve dal padre, ma manco la dà al figlio. È il timbra di cose. Io avrei finito, soltanto mi piace augurare che, visto che anche nella Parashah si sentirà la parola di Kol Yaakov, questo sia un primo nitzutz, perché si possa sentire Kol Yaakov in ebraico, in italiano, se lo meshaneh, in romanaccio, non se lo meshaneh, e spero di poterne far parte del progetto.
Zach.